L'altra lezione, mercoledì scorso, ho parlato delle riforme degli anni 90 che hanno portato poi al clima delle riforme del 2001. E oggi cominciamo a parlare delle riforme del 2001. Perché l'hanno fatta? Domanda lecita. L'hanno fatta per una convergenza di motivi. Vi dicevo, il governo Prodi nel 96 era stato eletto con un programma in cui si parlava di una vasta riforma della Costituzione. Credo che fosse la prima volta che in un programma politico elettorale uno dei temi centrali fosse la riforma della Costituzione. E questa è una brutta notizia, come dire, perché quando una maggioranza politica va al governo per modificare la Costituzione, uno si domanda, ma non dovesse andare al governo per governare? Però il risultato fu l'immediata istituzione della commissione bicamerale, istituita con una legge costituzionale che derogava al 138 per avviare una particolare procedura di revisione costituzionale, che faceva perno su una commissione bicamerale presieduta da Massimo D'Alema, che avrebbe dovuto preparare il testo della mega riforma, che poi sarebbe andato nel procedimento ordinario 138 con qualche variante, cioè con doppia approvazione delle Camere. Già vi ho accennato che i lavori della commissione D'Alema fino all'89esimo minuto andavano benissimo, nel senso che erano tutti d'accordo su un testo indescrivibile e per fortuna dimenticato di riforma costituzionale, e salvo al 90esimo la Lega si sfidò dicendo no, sul federalismo è troppo poco. Uno può proporre quello che vuole, ma sul federalismo per la Lega sarà sempre troppo poco. E poi la commissione D'Alema finì con approvazione di questo testo a grande maggioranza, ma poi questo testo non andò avanti in Parlamento per il semplice fatto che fu Forza Italia si sfidò a sua volta dicendo non sono più d'accordo sulla riforma che peraltro avevano votato in commissione. Il che significava che restava, cioè finiva tutto ciò che stava dentro nel progetto di riforma. Una parte di questo progetto di riforma riguardava il titolo quinto ed era la parte su cui i consensi erano più ampi. E, vi ho detto, nel 99 viene fatta la riforma che riguarda l'elezione diretta dei presidenti della giunta e introduce il principio di autonomia degli statuti ordinari. E nel 2000 ci sono state le elezioni regionali. Tutte le regioni erano d'accordo sul testo della riforma del titolo quinto, sull'esigenza quantomeno di riformarla e tutto sommato anche sul testo. E questo indusse il governo, ormai governo Amato, a avviare la procedura di revisione costituzionale portando, con le procedure normali del 138, il titolo quinto nel testo approvato dalla commissione bicamerale e poi in qualche modo emendato dalle forze di maggioranza. Fino all'ultimo giorno arrivano gli emendamenti, perché era aperto un tavolo di trattativa con regioni, con gli enti locali, con le associazioni dei sindaci e così via. In Italia si fanno sempre delle cose in questa maniera e così poi si arriva alla fine con dei testi labbracciati. Per dire, all'ultimo momento Walter Veltroni, che era ministro dei beni culturali, impose che i beni culturali fossero messi a riparo dal centramento regionale. Così. E la cosa divertente è che nessuno ci credeva che questo testo sarebbe andato avanti. Le regioni nel frattempo, dopo l'elezione del 2000 e in vista dell'elezione del 2001, in cui avrebbe, sarebbe stata rovesciata la maggioranza, le regioni hanno cominciato a trattare l'argomento politicamente, per cui fino al 2000 il fronte delle regioni era compatto dicendo riforma, riforma, riforma. Tra il 2000 e il 2001 il fronte delle regioni si è spaccato con regioni di centrosinistra, regioni di centrodestra, e quelle di centrodestra dicevano no, no, questa riforma non ci basta, vogliamo qualcosa di molto di più. Addirittura in alcune regioni furono proposti dei referendum, in particolare il Veneto si inventò una procedura mirabolante, e cioè fece, vediamo se vi ricordo, una legge ordinaria che prevedeva un referendum consultivo della popolazione veneta, in cui si diceva: volete voi che la Regione Veneto si faccia promotrice di una riforma costituzionale che dia più poteri alla riforma alla Regione Veneto? Un sistema molto ricorsivo, come vedete, perché se una regione vuole fare un progetto di legge costituzionale, lo fa, nessuno glielo vieta, è un suo diritto. E che debba fare un procedimento consultivo prima della sua popolazione è un po' strano, nel senso che se una regione fa un progetto di riforma costituzionale vuol dire che è politicamente convinta che quello sia necessario per la sua popolazione, perché altro? Che debba chiedere alla popolazione se è opportuno farlo, voi capite che è come dire noi della nostra popolazione non sappiamo nulla, benché appena eletti, e di conseguenza chiediamo, ma siete sicuri? È il caso che lo facciamo, questa proposta di legge costituzionale. La cosa più buffa è che il governo Amato prese sul serio questa legge e la impugnò, provocando una sentenza della Corte Costituzionale che la dichiarò illegittima, dicendo che le procedure per la revisione costituzionale sono quelle, è previsto che ci sia un referendum possibile e confermativo alla fine della procedura, all'inizio della procedura è previsto dalla Costituzione che ci sia la possibilità per la Regione di fare una proposta di legge costituzionale, non è previsto un referendum. La motivazione un po' forzata, tutto sommato bastava dire ma questa è una buffonata. Purtroppo la Corte le ha rivestite le argomentazioni giuridiche, non tutte proprio esattamente convincenti. Per dirvi qual è stato il clima. In questo clima la riforma costituzionale fu votata da una maggioranza di 4 voti, il che è sorprendente da un certo punto di vista, non da altro, è sorprendente da un certo punto di vista perché maggioranza di un intero titolo della Costituzione, riforma di un intero titolo della Costituzione dovrebbero essere fatte con ampio consenso e non come strumento di indirizzo politico, mentre la maggioranza del centro-sinistra lo fece perché voleva andare alle elezioni dicendo noi abbiamo fatto la riforma del titolo quinto come promesso dal programma elettorale, sperando con questo di contrastare l'avanzata della Lega che sbandierava l'insigne di Alberto Di Giussano, noto federalista. E sono tutte buffonate, come vedete, cioè la riforma costituzionale nasce da un gioco di buffonate, per motivi esclusivamente politici e con un consenso ormai scrittorato, partita con consenso vastissimo delle regioni e delle forze politiche e finita come essere una bandiera in mano alla maggioranza del centro-sinistra che, candidando Rutelli a Presidente del Consiglio dei Ministri, che è una bella insegna, dall'altra mano sventolava la sua riforma, riforma che dal punto di vista tecnico pessima. È pessima, e adesso vedremo perché è pessima. Ma quello che è tragico è che è stata votata alla fine della legislatura da una maggioranza ed è stata gestita da un'altra maggioranza. E il centrodestra non solo si batté contro la riforma in aula, ne fece motivo critico durante le elezioni, propose un referendum, confermativo, e proponendo di votare no. E invece la maggioranza dei cittadini votò sì, che è una cosa anche un po' strana, perché le elezioni del 2000 sono andate male per il centrosinistra, quella del 2001 a livello regionale, quella del 2001 è andata male per il centrosinistra a livello delle politiche, nel ottobre, quando fu del 2001, si votò il referendum e andò bene per il centrosinistra, nel senso che la maggioranza dei voti fu favorevole alla riforma. Dopodiché si insediò il governo, anzi si era già insediato il governo Berlusconi, che prese la riforma e la buttò nel cestino, cioè non l'ha applicata, con delle conseguenze anche drammatiche. La prima legge finanziaria fatta dal governo con la nuova Costituzione non concepiva l'esistenza del nuovo testo costituzionale. Entrato in vigore a metà del novembre 2001, la legge finanziaria fu approvata a fine dicembre 2001, dal 1 gennaio 2001 tutte le regioni misero in piedi i gruppi di studio, perché una legge finanziaria è complicata, per impugnarle, e fu impugnata a montagna così. Per dirvi, in quell'occasione la Corte per la prima volta escogitò una nuova tecnica decisionale. Di solito la Corte decide sul singolo ricorso, oppure se sono più ricorsi sulla stessa materia li concentra in un'unica sentenza. Allora, siccome tutte le regioni del centro-sinistra e in parte anche quelle del centro-destra impugnarono norme di quella finanziaria, ma norme intendo centinaia di disposizioni, posso dire con preconoscenza, nel senso che ho partecipato anch'io a quei gruppi di analisi e in parte di costruzione dell'argomentazione, perché era la prima legge finanziaria in costanza della riforma, per cui un passo anche importante. La Corte decise di spacchettare i ricorsi e di fare diverse sentenze con diversi relatori sui singoli punti della legge finanziaria. Potevano essere singole disposizioni, singoli articoli, singoli istituti, e fece più di 50 sentenze sulla sola legge finanziaria. Rendete conto di che lavoro dovette affrontare. Nel frattempo il governo mise mano a una legge buffonesca che prese il nome indimenticabile del ministro d'allora degli affari regionali, la legge La Loggia, la legge 131 del 2003 forse, prima applicazione, ci mise 2 anni a capire che c'era qualcosa da applicare, e che probabilmente può essere ricordata come una delle tante meravigliose leggi perfettamente inutili della Repubblica Italiana. C'è tutto un filone legislativo della Repubblica Italiana di leggi che non servono a niente, e la legge della Loggia non serviva a niente, cioè era proprio centrata sui problemi. E, per esempio, aveva una norma che poi la Corte dichiarò ovviamente legittima, in cui diceva il governo è delegato a fare la ricognizione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente. Cioè, uno che scrive una cosa del genere vuol dire che non ha mai aperto il libro di diritto regionale, non ha mai posto un problema di perché le regioni hanno questi problemi, nulla. Perché la ricognizione dei principi fondamentali è un'opera creativa, visto che i principi non è che sia un testo unico dei principi, quello che pensavano è fare i testi unici dei principi fondamentali della materia, ma i principi, come ho cercato di spiegare, non sono predefinibili, sono tutti intrisi di interessi e vanno decisi caso per caso con tutte le complicazioni evidenti, per cui pensare di fare una ricognizione con delega significava mettiamo in mano al governo la possibilità di dire che cosa vincono le regioni, che cosa no. A prescindere che il governo non riusciva a farlo, di questa delega uscirono due o tre decreti delegati assolutamente buffi, proprio delle cose che nessuno neppure ricorda, adesso me ne sono ricordato io, ma non saprei neanche dire che argomento avessero. Uno mi pare che fossero sulle professioni e gli altri due non mi ricordo. È assolutamente inutile. E l'incapacità di capire i problemi. E invece non si fece quello che di solito si era fatto, ossia immaginare dei decreti di trasferimento delle funzioni. E adesso cerco di spiegarvi perché non si fece, quali difficoltà erano intrinseche alla riforma del titolo quinto, e quindi cominciamo a vedere che cosa ha cambiato il titolo quinto. Ha cambiato tutto sul piano dei simboli. È una legge motivata politicamente, vogliamo fare la riforma per presentarci come degli autentici federalisti alle elezioni, e di conseguenza è più un proclama elettorale che una riforma costituzionale. E i simboli sono cambiati in maniera anche sconcertante, e il più vistoso è il cambiamento del sistema di definizione delle competenze, nel senso che mentre il 117, essendo dominato da un principio di decentramento dallo Stato alla Regione, individuava le competenze delle regioni, questo è il 117 del 48, elenco delle materie di competenza regionale, il nuovo testo fa finta di essere il testo di una Costituzione federale, e quindi è come se fossero le regioni a trasferire lo Stato delle competenze, come è successo negli Stati Uniti, no? 13 stati originari che insieme fanno il compact, il contratto, l'accordo per trasferire al centro alcune funzioni, e quindi il nuovo 117 enumera le potestà legislative dello Stato. Con la conseguenza che la clausola residuale che nella vecchia Costituzione operava a favore dello Stato, nella nuova Costituzione opera a favore della Regione. E così, con una semplice norma costituzionale, abbiamo fatto la Repubblica Federale. Poi, per un minimo di decenza, si decise di togliere l'aggettivo federale all'articolo 114, che è il primo articolo del titolo quinto, di questo vi spiegherò qual è l'importante significato, che intitolava appunto la Repubblica Federale si compone. Si cancellò il federale perché sembrava un po' ridicolo che la parola federale comparisse nell'articolo 114 di una Costituzione, visto che l'articolo 1 dice che la Repubblica è democratica, ma non che federale. E siccome gli accordi erano, si cambia solo la seconda parte della Costituzione, non la prima, questo è un tormentone della nostra storia delle riforme costituzionali, per fortuna quasi tutte fallite, e la prima parte non si può cambiare. Allora le fesserie si mettono tutte nella seconda parte, ma alcune di queste fesserie devono stare nella prima parte, perché se uno deve definire che cos'è la Repubblica, lo deve definire nell'articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Necessariamente così. Per cui, per esempio, la proposta di riforma dell'articolo 41 dovrebbe cambiare anche l'articolo 1 per essere coerente. Dovrebbero dire che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sulla libertà di impresa, perché se è fondata sul lavoro è chiaro che la libertà di impresa incontra nella tutela del lavoro una certa, come dire, bilanciamento. Insomma, ci sono problemi, come dire, di visione Problemi di visione dovrebbero essere studiati dagli ottici e degli oculisti, ma forse anche dagli psichiatri, non so. Sta di fatto che questo rovesciamento dei piani è un rovesciamento clamoroso, perché significa che se il testo viene preso sul serio, e naturalmente, come diceva la canzone, sottolineo sé, e la conseguenza sarebbe che tutto ciò che la Costituzione, venuta fuori nelle notti di dibattito prima di portarla l'ultimo giorno in Parlamento per farla votare, tutto ciò che quel testo non attribuisce allo Stato è gestito, è competenza delle regioni. Il che, capite, che è un bel passo verso il baratro. E se si fossero dimenticati qualcosa? Infatti si sono dimenticate tante cose. Che cosa si fa? Allora, quelle cose dimenticate diventano competenze delle regioni. Ma le regioni non possono gestirle, magari. Il 117 si articola in una serie di commi, ovviamente, di cui il comma secondo definisce le potestà esclusive dello Stato. Il comma terzo, le potestà concorrenti. Dello Stato. Il comma quarto, la clausola residuale. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Chiaro, più chiaro di così, la clausola residuale. Il comma sesto introduce un rafforzamento del sistema che riguarda la potestà regolamentare. E dice che lo Stato può fare regolamenti solo dove c'ha competenze esclusive. Il che è fantastico, perché è un messaggio molto chiaro che si dà. Ossia, dove c'è competenza esclusiva, lo Stato è padrone di fare le leggi che vuole e amministra, fa anche regolamenti. Mentre dove c'è competenza concorrente, lo Stato, lo dice espressamente la Costituzione, nella materia di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. Cioè qui si è voluto adottare una terminologia tipicamente dottrinare, no? Si parla espressamente di potestà concorrente, termine che in precedenza non veniva usato dalla Costituzione, era quello che aveva elaborato la dottrina per spiegare il concorso tra legge statale e legge regionale. Qui si usa la terminologia e si rafforza il concetto dicendo che nell'elenco delle materie concorrenti la legislazione spetta alle regioni, salvo che per i principi fondamentali. Allora, se noi andiamo a vedere le materie concorrenti, voi capite che un embolo deve essere passato nella testa di qualcuno. Vi leggo quelle più semplici. Alimentazione. Cosa sia? Non si sa. Esiste una materia alimentazione. Tutti maniamo, però che ci sia una materia di alimentazione, insomma, si insegna, c'è un diritto all'alimentazione in qualche facoltà. Lo Stato può fare solo i principi di alimentazione, ma non può fare le leggi sull'alimentazione. Vabbè, fa il libro delle ricette. L'ordinamento sportivo. L'ordinamento sportivo, a parte che l'ordinamento sportivo gode di una certa autonomia, su questo si potrebbe fare lunghi discorsi filosofici, ma che lo Stato possa stabilire i principi e tutto il resto riguarda le regioni. E il CONI che cos'è? CONI. Lei proprio è assente del mondo dello sport televisivo, allora. Il CONI è l'ente pubblico che si occupa di organizzare tutti i campionati, le Olimpiadi, non ne so molto neanch'io, ma insomma, più o meno è lì. Protezione civile, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, ordinamento della comunicazione, quindi anche televisione, produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell'energia. Queste sono materie su cui lo Stato può fare principi, ma non c'è amministrazione. Per cui sulle grandi reti di trasporti lo Stato può dire le reti di trasporto devono essere grandi, che principio può mettere? Deve essere veloce, sicuro, economico, antisruccio, no? Che cavolo di principio può mettere sulle grandi reti di trasporto? Le ferrovie devono essere pulite, dopodiché le regioni fanno tutto il resto. Ma erano sani di mente quando hanno scritto queste cose, no? Cioè non sono possibili, è semplicemente dichiarare una cosa impossibile, cioè che è controfattuale, non ha possibilità di operare. Allora vediamo quali sono le materie di competenza assolute e vedremo che è proprio così, era un problema proprio di vuoto, di irrorazione sanguigna dei capillari del cervello quando hanno scritto queste cose. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: politica estera, rapporti internazionali, dopo vedremo, ma giusto per avere l'idea, l'immigrazione è un problema dello Stato, rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, difesa e forze armate, sicurezza, armi, munizioni, esplosivi, moneta, che peraltro europea, tutte le risparmi ai mercati finanziari, tutela della concorrenza, sistema valutario, tutta roba europea, sistema tributario contabile dello Stato, notate il sistema tributario e contabile dello Stato, per cui una competenza autoriflessiva, lo Stato compete a se stesso. Perequazione, questo è un problema che vedremo, organi dello Stato e relative leggi elettorali, anche queste autoriflessive. Cioè se l'avessero dimenticato qualcuno poteva dire che disciplinare l'elezione del Parlamento competeva alle regioni, no? Per fortuna che se ne sono ricordate. Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, cittadinanza, stato civile, anagrafe, giurisdizioni e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, e qua vedete che è un blocco paralizzante in realtà. Perché significa, come vi dicevo, che si toglie alla regione qualsiasi possibilità di incidere con lo strumento penale, perché è uno strumento, il diritto penale non la materia, e sul piano dell'ordinamento dei rapporti tra gli individui, che è il diritto civile, perché non può dire nulla sull'impresa, sui contratti, sulle locazioni, per esempio, sulla famiglia e così via. Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, questo è un altro blocco importante come vedremo, norme generali dell'istruzione, che è molto bella come materia, le norme generali dell'istruzione, soprattutto perché nelle competenze concorrenti c'è scritto istruzione come materia concorrente, per cui le norme generali e sono esclusive dello Stato, l'istruzione è concorrente, per cui lo Stato può fare i principi fondamentali. E allora tutto un genere letterario si è sviluppato sulla differenza, anche di giurisprudenza, sulla differenza tra le norme generali e i principi fondamentali, che così istintivamente uno dice, ma non saranno la stessa cosa? No, non possono essere la stessa cosa, perché su una ha competenza esclusiva e sull'altra invece è solo concorrente. Previdenza sociale, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, vedete? È rimasta la tutela degli enti locali contro le regioni. Le regioni si occupano del trasporto, produzione di energia nazionale, ma non dell'ordinamento degli enti locali, perché quello resta prerogativa dello Stato, che ne disciplina non solo gli organi, ma anche le funzioni fondamentali. Pesi, misure, determinazione del tempo, eccetera. E ultima, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Beltroni mi ha fatto mettere le ultime due parole di beni culturali. Queste sono le competenze dello Stato. Su tutto il resto lo Stato nulla fa e fanno tutte le regioni. Questa è la bella notizia. E notate che è sparito l'interesse nazionale, e questo sembrava una grande rivoluzione, è sparito il controllo preventivo sulle leggi regionali, il controllo è successivo, come sulle leggi dello Stato, per cui lo Stato non può, il governo non può bloccare l'entrata in vigore di una legge regionale, ma può solo impugnarla una volta che è già entrata in vigore. Ed è sparito il principio di parallelismo delle funzioni. Il principio di parallelismo delle funzioni diceva: dove c'è funzione legislativa c'è anche funzione amministrativa e viceversa, cioè dove la regione ha una funzione amministrativa perché per esempio delegata dallo Stato, lì può fare anche leggi. Questo principio è rotto perché le funzioni amministrative sono gestite dall'articolo 118 secondo una logica totalmente diversa, inedita. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Che cosa voglia dire questa norma? È oggetto di meditazione. Abbiamo molto meditato. Poi alla fine si è capito che, vabbè, insomma, è scritta, ma non cambia le cose. Perché la prima tesi sostenuta dall'ANCI, cioè dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, che è il sindacato prevalente dei sindaci, motore di assoluto centralismo in questo paese, poi vedremo perché, la prima interpretazione è stata questa, una norma che attribuisce tutte le funzioni amministrative al comune. Poi saranno le leggi future a togliere ai comuni, perché le esigenze superiori di amministrazione centralizzata, ma per esempio le funzioni amministrative che riguardano l'esercito le gestisce il comune. Le navi, comune. I treni, comune. Questo è stato sostenuto, e c'è ancora qualcuno che ci crede. Ci sono stati convegni del Lancio in cui c'era gente, i miei colleghi, che senza ridere lo sostenevano. È fantastico. È stato imbarazzante l'entrata in vigore di questa riforma. Per il semplice fatto che non si capiva da che parte prenderla, visto che una certa operatività bisognava darla, non si capiva a che livello potesse operare, e che può anche giustificare un governo che ha deciso di infischiarsene, dire vabbè, quella è la riforma del centrosinistra, noi siamo governo del centrodestra, quindi non la applichiamo, secondo un senso delle istituzioni che è tipico di questa Repubblica. Allora, adesso vorrei cercare di spiegarvi alcuni nodi della Costituzione del 2001. E poi vedremo, e vedremo anche insieme, come questi nodi siano stati risolti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Il che mi dà già l'idea del fallimento. Questa riforma del 2001 è stata invocata da tutti perché non si poteva andare avanti a gestire le istituzioni pubbliche in base a sentenze della Corte Costituzionale. È ovvio. Tecnica pointillist, una sentenza su ogni caso e quindi l'incertezza dei rapporti. E quindi tutti quanti dicevano: caspita, legalità costituzionale, il quadro delle relazioni tra Stato, Regioni e enti locali deve essere riportato al un livello di norma costituzionale, cioè di uno schema di prevedibilità dei rapporti. Il testo del 48 ha avuto le sue vicende di fallimento, bisogna riedificarlo su basi più solide. Questo era il motivo per cui tutti hanno detto: portiamo avanti la riforma del titolo quinto. Il fallimento di questa riforma, perché ormai è un fallimento conclamato, lo si registra con il fatto che il contenzioso, invece di diminuire, è esploso. E quando dico esploso, voglio dire che più di metà delle cause di cui tratta la Corte Costituzionale nascono dai conflitti tra Stato e Regione. La Corte Costituzionale è diventata un organo che si occupa soprattutto di conflitti Stato-Regione, invece di occuparsi di diritti. E sono anche cause molto complicate, spesso di oggetto di non grande significato costituzionale, ma molto impegnative per la Corte Costituzionale. Contemporaneamente la Corte Costituzionale ha cercato all'inizio di fissare alcuni punti solidi e un po' alla volta li ha rimossi, per cui negli ultimi 3-4 anni la giurisprudenza della Corte ha avuto un cambiamento, una svolta, e oggi, se dovessimo dire che cosa resta della riforma del titolo quinto, dovremmo dire il rimpianto per la Costituzione del 48. Noi siamo arrivati a un punto in cui noi, parlo come corporazione di coloro che si occupano di diritto regionale, vorremmo cambiare materia. Nascono le sentenze della Corte che sono irritanti, che è una cosa molto grave, per semplice fatto che la Corte si è stufata di trattare queste cose, gli uomini che sono dentro la Corte se ne occupano sempre di meno, ci sono due persone che sanno qualcosa di diritto regionale, sanno di diritto regionale, gli altri non sanno neanche cosa sia, e trattano ormai la Regione come un disturbo. La sensazione è che la Corte è disturbata dai ricorsi delle regioni, il che fa capire che siamo a un livello di perdita anche di pregnanza delle norme costituzionali, e che la Corte non si accorga di questo è un fatto piuttosto preoccupante. Naturalmente tutto questo nasce da comportamenti politici. Noi abbiamo dal 94, no? Dal 94 al 96 il centrodestra, poi abbiamo avuto il 96-2001 il centrosinistra, poi dal 2001 al 2006 il centrodestra e dal 2008 al 2000 a oggi il centrodestra. In tutti questi anni del centrodestra il Ministero delle Regioni è stato in mano alla Lega, e anche il Ministero delle Riforme Costituzionali è stato in mano alla Lega. Per cui i grandi federalisti hanno governato queste cose, e le hanno governate da un lato spingendo per la revisione del titolo quinto in senso federalista, e di questo vi dovevo anche accennare, che sia una buffonata naturalmente, perché erano 6 righe che non significavano nulla, che portavano un po' via le competenze delle regioni, creavano un po' più di confusione, ma tanto quello che si chiama la devolution. Dall'altro è un concreto operare del governo. Allora, se esiste un contenzioso a questi livelli tra Stato e Regione, vuol dire che tra il governo e le regioni non c'è capacità di dialogo. E questa capacità di dialogo si vede con il fatto che le leggi che escono dal Parlamento, i decreti che escono dal governo, sono impugnati sistematicamente dalle regioni, ma non soltanto dalle regioni centrosinistre. Il Veneto credo sia quello che è impugnato di più. E d'altra parte il governo impugna le leggi delle regioni. E questo è ancora più grave, perché se il governo non consente alle regioni di occuparsi di un certo aspetto di una materia, vuol dire che non riconosce l'autonomia regionale su quelle materie, la contesta. Allora poi è inutile che uno si dica noi siamo federalisti se li contesta l'esercizio della funzione legislativa, perché quello che le materie significano lo si vede dai fatti, visto che le etichette non dicono niente. E anche qui Lombardia e Veneto sono massacrate dai ricorsi del governo. I ricorsi del governo non sono decisi in sede tecnica, sono portati in Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro delle Regioni votati, per cui sono scelte politiche di tagliare l'autonomia regionale. È questo che crea il contenzioso, cioè il fatto che da un lato si sbandiera il Vessilli di Alberto da Giussano, e dall'altro ci si comporta come un governo del re, cioè poteva essere Sidney Sonnino che aveva questa mentalità delle autonomie locali, no? Cioè legge della regione che sia minimamente innovativa che non viene massacrata. E ormai la Corte Costituzionale, 98%, dice ha ragione lo Stato, per cui l'autonomia regionale che ha avuto nelle prime sentenze della Corte, diciamo fino al 2005-2006, una certa progressione, una certa sistemazione, oggi le competenze regionali sono retroandate, non si dice, sono andate indietro, risalendo agli anni 70 proprio dica.
Perché la Corte questa indirizza nel dare,
Perché la Corte a questo indirizzo è una cosa che ci chiediamo in tanti, e la risposta è, come dicevo, legata alle persone.
Competenza dei giudici.
Perché la prima giurisprudenza della Corte era stata portata avanti da Valerio Nida, Carlo Mezzanotte soprattutto, due grandi giuristi, e due persone che conoscevano bene il diritto regionale, per cui hanno fatto delle sentenze che erano sentenze prospettiche, di cui vi dovrò parlare, proprio sulle materie, sul principio di sussidiarietà e così via. E il nucleo in sostanza di queste sentenze era stato, attenzione ragazzi, il titolo quinto è quello che è, non chiamate la Corte a difendere gelosamente delle competenze scritte sulla carta, ma cercate dei sedi di collaborazione. Quello che diceva la Corte è tendenzialmente la risposta è collaborazione nell'attuazione del titolo quinto. Questa collaborazione è fallita. È fallita politicamente, nel senso che il governo della Repubblica non ha preso sul serio l'obbligo di collaborazione. La collaborazione è un obbligo. È tutto incominciato probabilmente col Codice dell'Ambiente 2005. Codice dell'Ambiente, che era uno dei testi unici che riformava tutte le discipline dell'ambiente, portato al tavolo di confronto con le regioni 15 giorni prima, erano 1000 pagine con gli allegati tecnici, eccetera. Le regioni hanno detto: scusa, ma dateci il tempo. Ha risposto: no. E su quello è partito un'altra di quelle tragiche ricorsi delle regioni contro il governo, ricorso che è stato impallinato duramente dalla Corte, dimostrando proprio lì che la Corte aveva cambiato atteggiamento. Allora, fallito la volontà politica di trovare punti di collaborazione tra Stato e Regione, la Corte ha detto: io che cosa ci posso fare? Non ho strumenti, perché non è gestibile giuridicamente il titolo quinto. Non vuole essere gestito politicamente e non c'è nella Corte la gente capace. capace. Ma chi li ha mandati la Corte? Questa è anche un'altra parte interessante. Pensate solo a questo, che il governo federalista ha mandato la Corte un avvocato dello Stato. Sono scelte, no? La maggioranza decide chi mandare. Ha mandato Mazzella, che in gioventù ha fatto per alcuni giorni l'avvocato dello Stato, poi ha fatto il Gran Commis, eccetera, ha fatto anche il ministro del governo Berlusconi, per cui era un federissimo, ma è uno che vi assicuro che quando parla delle regioni è come se parlasse dei vermi. Io l'ho sentito in un incontro parlare delle regioni, da prudere le mani. Ha mandato un napolitano, che è braccio, era il capo ufficio di Fini, funzionario del Parlamento, probabilmente non c'è neanche titolo per andare alla Corte Costituzionale, nominato l'ultimo giorno del governo del Consiglio di Stato per dargli una carica, ma il Consiglio di Stato sezioni consultive, non quelle giurisdizionali, per cui lui l'attività di giudice non l'ha mai fatta, la Corte non l'ha obiettato, ma questo è uno che delle regioni non sa neanche da che parte siano, non so neanche se sa quante siano le regioni. E poi ha mandato dei penalisti, non vi spiego perché ci sia questa passione per i penalisti da parte di questa maggioranza, ma questa maggioranza federalista non ha pensato di mandare qualcuno che sapesse di diritto regionale. Sono scelte politiche anche queste, no? D'altra parte le regioni questa cosa ancora non l'hanno capita, anche se in qualche modo si è cercato di spiegargliela. Politicamente le regioni sono ovviamente divise tra centrodestra e centrosinistra. Pensate che attualmente sono più le regioni di centrodestra che quelle di centrosinistra, ciononostante il presidente della conferenza dei presidenti è Errani, Emilia Romagna. Immaginate che forza politica può avere nel controbattere politicamente una maggioranza di centrodestra che si dice federalista ma si comporta in quella maniera. Capite? È una situazione politica intricata in cui nessuno sembra trovare il bando di una soluzione politica delle relazioni di Stato-Regione e che la Corte a un certo punto è data su, è proprio data su palesemente.
Sì, che? Io non capisco perché da una parte il governo dovrebbe fare il federalismo e dall'altra se la blocca da solo, cioè si impugna la legge della regione contemporaneamente, insomma.
Ci possono essere tante spiegazioni, da quella dello psichiatra che dovrebbe essere chiamato, e ha una cosa molto semplice che si chiama stanza dei bottoni. E potremmo dire che è uno dei principi della fisica, della meccanica, della politica. E lei fa la campagna elettorale per maggiore autonomia, e ridurre la burocrazia ministeriale, portare il potere in periferia. E cos'altro ci mettiamo dentro? Ridurre le tasse e cambiare la riforma elettorale. Vince le elezioni, va a Roma, entra un ministero e a quel punto che cosa fa? Si tiene le competenze o le trasferisce in periferie? Decide di modificare il sistema elettorale con cui è stato eletto? Sono questioni di meccanica politica, che sono questioni serie naturalmente. Sono questioni molto serie, ma che mi danno l'idea perché da molti anni si assiste a questo fenomeno per cui autonomia in fase elettorale, centro in fase di gestione della vittoria elettorale. Umanamente comprensibile, diciamo così, purtroppo sono esseri umani e non dei migliori probabilmente. E, accanto a questo bisogna dire un'altra cosa, che le competenze tecniche ogni tanto ci vogliono e le competenze tecniche bisogna rispettarle. Questi non sono capaci né di scegliere il collaboratore, cioè il fatto che Ghedini sia colui che fa le riforme in Italia è una cosa allucinante, perché lui tecnicamente sarà un bravo cane aggressivo che di fronte al giudice riesce a mordere i garretti, per cui come cane per difendere il gregge lo prenderei a catena, però non ci lascia libero. Ma che lui sia in grado intellettualmente di capire qualcosa di una riforma costituzionale è tutto da dimostrare. Infatti non hanno beccato una, tutte le varie leggi ad personam che sono arrivate da corte sono state fatte fuori. Perché? Non perché la corte sia fatta da comunisti, non riconosco tutti i giudici della corte, posso assicurare che il più a sinistra credo che attualmente sia un ex democristiano di destra. Ecco. Fuori la grazia di Dio, e che semplicemente sono tecnicamente fatte male. C'è più la voluntas delinquendi che la capacitas delinquendi. Anche per essere un delinquente uno deve avere una certa capacità professionale. Un buon sano delinquente deve saper delinquere, non farsi prendere appena esce di casa, no? Purtroppo è così, cioè la capacità tecnica che ha questo governo e questa maggioranza, ma devo dire questa classe politica, perché non è che il centro-sinistra poi abbia elaborato, c'era Franco Bassanini, è vero, ma molto di più, è una capacità tecnica ridotta, se va bene, e infima nella normalità dei casi. Non sono capaci, fanno solo pasticci. E ovviamente questo ne risente l'intera Costituzione. Ora, la riforma del titolo quinto è, se volete, una dimostrazione di capacità tecnica. Franco Bassanini dice, non l'ho voluta io, non l'ho fatta io, non parlatemi, non datemi a me le responsabilità, lo capisco malamente, ma lui era ministro in quel periodo, per cui qualche responsabilità gli capita di averla. Giuliano Mato era Presidente del Consiglio dei Ministri, una persona molto dotata tecnicamente, un grande giurista, ma evidentemente non aveva il polso politico, il controllo del polso politico, ed è uscito quello che è uscito, cioè un testo totalmente ingestibile. Prendete l'articolo 114, che non è l'ultimo degli articoli, ma anzi è il primo degli articoli sul titolo quinto, cioè quello che definisce il sistema, per cui ha un elevato carattere simbolico. La Costituzione del 48 riprende l'espressione che usava la legge del 1865, quella che dettava l'ordinamento amministrativo del Regno d'Italia, la cosiddetta legge sull'unificazione amministrativa d'Italia, e ne riproduce un po' la struttura. Diceva la Costituzione del 48, la Repubblica si riparte, due punti, elenco, e l'elenco era regioni, province, comuni. Questo testo è stato il frutto di lunghe mediazioni, soprattutto per quanto riguarda le province. Perché fino all'ultimo le province non erano incluse in questo elenco e la commissione era divisa tra coloro che dicevano è inutile parlarne e coloro che dicevano ma si può mettere dentro la parola provincia ma dicendo che sono enti di decentramento regionale, comunque non enti autarchici secondo la vecchia terminologia, cioè che hanno una loro rappresentanza politica. Non sono enti politici. E invece alla fine le province sono entrate. Però la logica era quella della Repubblica che si riparte, cioè riparte il suo territorio in questi enti. Il nuovo testo, 2001, apparentemente non cambia tanto. Ma dice, la Repubblica, soggetto sempre quello, nel testo originale c'era scritto federale, come vi dicevo prima, è costituita segue elenco da comuni, province, città metropolitane, regioni, Stato. Dov'è la differenza? Beh, la differenza sta nell'essere costituita invece di ripartirsi. Nell'ordine seguito per l'elenco, nelle città metropolitane e nello Stato. Non avrebbe senso che la Repubblica si ripartisse in regioni, province, comuni e Stato, no? Non avrebbe avuto senso, perché la Repubblica in questo contesto era sostanzialmente uguale allo Stato e questi sono enti derivati. Sono enti derivati e il fatto che si ripartisca dà il senso proprio che c'è lo Stato Repubblica Italiana che si riparte, no? Devolve funzioni verso il basso, verso enti derivati che sono regioni, province e comuni. Questa è l'impostazione, se vogliamo, tradizionale. L'impostazione nuova invece è davvero singolare, perché qui la Repubblica non è uguale allo Stato, perché è un principio, è un'equazione, no? Se questa è l'equazione per cui la Repubblica è fatta da tutta la stringa, compreso lo Stato, se la Repubblica fosse uguale allo Stato, tutto questo sarebbe zero, giusto? Mi pare che questa sia la prospettiva verso cui sta andando il nostro federalismo di fatto, no? Nel senso che la Repubblica è un'entità diversa dallo Stato. Qui cambiata la filosofia che sta dietro la parola Repubblica e va benissimo, nel senso che il concetto è un concetto evoluto, per cui si sposava con l'aggettivo federale. In una Repubblica federale lo Stato è parte della Repubblica, non coincide con la Repubblica. In Germania il Bund è parte dello Stato tedesco. La federazione comprende il Bund e i Länder. Per cui la parola federale ci stava in questa logica. Togliere la parola federale ha tolto un aggettivo che non andava messo sicuramente lì, ma avrebbe dovuto comportare forse anche un impensamento della struttura. È costituita. Non si riparte, il riparte dà il senso del andare in giù, essere costituita invece dà il senso del venire su. Di che cosa sei fatto? Sono fatto di materiali che esistevano prima di me, per cui la Repubblica si compone di cose che esistevano prima della Repubblica stessa, non a caso lo Stato è un ingrediente. Per di più abbiamo questa cosa buffa delle città metropolitane che non esistono. Le città metropolitane sono un'invenzione, la prima che ne ha parlato forse la legge 142 del 90 parlava già di città metropolitane, per cui ormai sono 21 anni che aleggiano tra i non nati, ma non sono mai nati. Città metropolitane non sono mai nate, di conseguenza c'è una componente di questo cocktail che è ignota, ma è ignota anche perché non si sa esattamente come dovrebbe nascere, si è litigato sempre su come farla nascere, anche perché non si capiva in che rapporto stesse la città metropolitana con i comuni e le province e tutto sommato neanche con le regioni.
Ma in teoria cosa sarebbe una città
metropolitana? Ma in teoria non lo si sa. È un ingrediente misterioso del cuoco. Si sa qual è il bisogno. Il bisogno è evidente, non si può governare Milano, Roma o Napoli ripartendo le funzioni tra comune, capoluogo e comunelli limitrofi e province e regione. Allora, il Lazio è una regione di dubbia esistenza come regione, ma indubbiamente Roma nel Lazio pesa, e che ci sia un governo complessivo dell'ambito romano ha un senso, e così è trattato per Milano. Cioè Milano e la Lombardia è una cosa pesante. I trasporti possono essere gestiti da enti limitrofi al comune di Milano, oppure deve gestire la provincia, ma la provincia di Monza allora deve gestire la regione. Cioè trovare il livello ottimale per organizzare le funzioni in una regione dominata da una città è un problema. L'esempio storico era quello di Londra. Great London era governata da un ente non rappresentativo, ma che prendeva dentro tutti i comuni londinesi, per cui un blocco che governava una quindicina di milioni di persone e che gestiva per esempio tutti i trasporti, tutti i servizi. Prima cosa che fece Margaret Thatcher quando andò al governo è eliminarlo, dicendo no, non serve, tutto va ai comuni, tanto più che il pubblico deve fare pochissimo, per cui la privatizzazione ha significato anche togliere poi enti di governo. Il problema è che, visto che ogni punto di territorio italiano ricade contemporaneamente in un comune, in una provincia, in una regione, oltre che nello Stato, questo mettere in mezzo la città metropolitana come interagisce con gli altri enti? E qui nascono le diverse versioni, perché alcuni dicono sostituisce la provincia, ma se la città metropolitana sostituisce la provincia non c'è bisogno di inventarla, si chiama già provincia. Perché bisogna chiamarla città metropolitana? Perché porta via alcuni poteri ai comuni. Ah, comunicano, no, i poteri me li tengo io. Allora porta via qualche potere alla regione. La regione dice no, no, no. Capite? Sono le solite cosine italiane. Ma poi è anche stupido metterlo in Costituzione. No. Ma voi scherzate, ma c'è stato il rischio di avere dentro anche i consigli di quartiere nel cocktail, nella certa versione c'è anche il consiglio di quartiere e nel cocktail che forma la Repubblica, cioè la follia totale, anche perché la Repubblica è fatta da 8.100 comuni, 110 province, 0, 22, 1, sono tanti soggetti, no? Siamo intorno a 8.200 soggetti che fanno la Repubblica. Ci stanno bene anche i consigli di quartiere, tutto sommato, così diventavano una caterva ingovernabile. Capite? Sono stupidaggini, ma sono stupidaggini che creano dei problemi, perché aver messo dentro la provincia lì garantisce la provincia, come dire, una sopravvivenza al punto che quando tutti quanti dicono che bisogna sopprimere le province, poi dicono ma la provincia è in Costituzione, bisogna fare una revisione della Costituzione per togliere la provincia. Adesso bisogna fare una revisione della Costituzione per la città metropolitana, perché se, come io ho sempre pensato, la città metropolitana dovrebbe essere come la Great London, cioè un ente non rappresentativo, ma di secondo livello, non ci sta lì dentro. No?
Chi è che costituirebbe la città metropolitana? Come vorrebbe che si spendono solo la città metropolitana?
Non si sa. Vi posso dire quali sono stati i progetti. I progetti, per esempio, per Bologna era sostituire la provincia con la città metropolitana, che diceva, ma scusami. Dovrebbe essere fatto con legge, no? C'è un procedimento. Ma il problema è cosa vuol dire, perché se il comune che sta in cima all'Appennino, che è attualmente nella provincia, entra nella città metropolitana, vuol dire che sarà coinvolto nel gestire i parcheggi della città. E contemporaneamente la città metropolitana gestirà il permesso per i funghi sull'Appennino, che non è una cosa intelligente, è così poco intelligente che c'è già un nome, province. Allora, aboliamo le province perché non sono una cosa intelligente, il che vuol dire che la città metropolitana, che invece è tanto intelligente, dovrebbe essere una cosa diversa, ma lungo quale asse si organizza questa cosa diversa? Perché quello è un altro bel problema. Faccio un semplice esempio per dirvi qual è la complessità del problema. Cosa dovrebbe gestire la città metropolitana? E uno dice, beh, trasporti, servizi, sanità, rifiuti, scuole. Poi andiamo avanti, vediamo che cos'altro può venire. Politica urbanistica, l'espansione urbana. Allora, voi capite che queste cose qua non stanno necessariamente insieme. Perché non è detto che dove ci sia un collegamento dei trasporti, lì ci sia la stessa organizzazione anche dei servizi sociali, delle scuole. Può essere, ma non è detto. Per esempio, l'Emilia-Romagna si costruisce lungo l'asse della Via Emilia, che ormai è diventato un asse tutto abitato. Ferrara sta da un'altra parte. Allora, in una prospettiva di città metropolitana, Bologna, che è il baricentro dell'Emilia Romagna, come si costruirebbe? Avrebbe un'espansione lungo la Via Emilia o avrebbe un'espansione lungo l'orografia? Perché c'è un problema di governare il Reno, per esempio, che è il fiume che passa sotterraneo, è puzzolente per la mefitica Bologna, ma è un problema anche quello. E le scuole come si organizzano? Perché se si organizzano lungo la Via Emilia, chi sta in collina non va più, non è più collegato a un progetto scuola. I licei dove stanno? Stanno a Bologna, non stanno nei comunelli di montagna. Capite come si incasina tutto? No? Si incasina tutto, per cui l'idea di un livello di governo o di amministrazione progettuale è molto bella, ma è anche molto complicata da gestire, soprattutto è complicata se la fai sovrapporre a tutti gli interessi dei comuni. Per cui Imola dice, ma io sono già quasi Romagna, non voglio stare sotto Bologna, lo capisco. Però siccome le città sono integrate sui trasporti, forse è necessario fare un progetto di innervature, no? Dei trasporti. I trasporti si organizzano lungo gli assi dove la gente si sposta. Ormai con l'alta velocità c'è gente che vive a Bologna e lavora a Milano, 1 ora e 5, no? 42-43 minuti per Firenze. Se uno sta a Casalecchio e deve venire al centro di Bologna ci mette di più. Tutte queste dimensioni sono dimensioni in evoluzione e sono progettuali e avrebbero bisogno di risposte. Ma non necessariamente queste risposte significa avere un consiglio elettivo, un capo dell'esecutivo, una giunta, un ufficio, che non è detto, magari sono delle risposte che possono essere risposte organizzative diverse. Averlo messo dentro province e comunità montana, dentro nella Costituzione, fa sì che questi siano le componenti della Repubblica. E può essere che una componente della Repubblica sia un organismo tecnico? No, devono essere tutti organismi politici. Questa è una scelta scellerata, perché finisce con congelare una tipologia di ente senza aver mai riflettuto su che cosa sia in realtà l'esigenza che quell'ente dovrebbe seguire, implementare, soddisfare. Allora, vedete, è carico di simboli il nuovo 114, è carico di simboli, e notate che sono simboli tutto sommato coerenti tra di loro, perché si comincia dicendo la Repubblica è costituita da enti precedenti la Repubblica, si incomincia dal comune, dal più piccolo verso l'alto, e questo è l'andamento del principio di sussidiarietà, come vi leggevo, no? Tutte le funzioni amministrative stanno sui comuni. E quindi il comune è il primo tassello,